Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come sempre alle 20.33 questa sera fino alle 21.30 per parlarvi di clima, di ambiente e di transizione energetica. Vi do subito i nostri contatti 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp e diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail e poi clima@radiopopolare.it. In redazione Lorenzo Tecleme che arriva tra pochissimo e Gianluca Ruggeri, in studio con me invece Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera, bentornata anche a te e dici tu invece i riferimenti di E Nostra con cui facciamo appunto questa trasmissione.
Sì, allora la mail è info@enostra.it e il numero verde è 800-593-266, come sempre attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi il pomeriggio dalle 14 alle 16.
Di che cosa parliamo questa sera al Giusto Clima?
Allora, stasera, come al solito, un sacco di temi. Parleremo di Macron, aria condizionata e molto altro nelle note del prof. Poi di siccità in Lombardia con Damiano Di Simine di Legambiente Lombardia, di un libro sulla transizione energetica con uno degli autori, Giulio Citroni. Uh-huh. E poi parleremo di un nuovo interessante studio sul rapporto tra l'aumento delle temperature e il peggioramento della salute mentale. E ne parleremo con Alessio Lachi, che è appunto ricercatore dell'Università Medica Internazionale di Roma, Unica Millus.
Cominciamo però come sempre con la nostra rassegna stampa e allora ve l'ho annunciato poco fa, gli diamo il bentornato anche a lui, Lorenzo Tecleme, ciao!
Ciao, come state?
Bene, 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 bentrovato, bentornato al Giusto Clima, tu come stai?
Ma insomma, con un gran mal di testa, quasi che vi dico facciamo la versione rapida oggi, cioè vi dico che fa caldo, le rinnovabili sono belle e basta, e passiamo alla prossima sezione.
E non te la cavi così, prenditi qualcosa e dici qualcosa di più invece da dove partiamo questa sera.
Io ci ho provato, mamma mia che schiavisti questi di Nostra, fanno tutti i compagni e poi mamma mia, allora.
Questa era la quota radio popolare, questa era la quota radio popolare che ti diceva che non ce ne importa niente se stai male.
No, no, ma anche Nostra.
Guarda come si smarca.
Vai, vai, Lorenzo.
Allora, da dove partiamo oggi? Vi ho abituati in questi mesi a iniziare sempre un po' dagli esteri, no? Cioè Washington, o è Bruxelles, o è direttamente allo stretto di Hormuz. Stavolta invece inizio con qualcosa di più vicino, inizio dall'Italia, e più precisamente inizio dalla Sardegna. Ora, perché parliamo di Sardegna su Radio Popolare di Milano? Due ragioni. Intanto perché vi siete scelti un collaboratore sardo, quindi peggio per voi, sapete che noi ci portiamo la bandiera ovunque ai concerti, portiamo anche i nostri temi, siamo proprio espansionisti. E poi perché la polemica sulla transizione energetica in Sardegna sta diventando mano a mano un prisma delle contraddizioni, soprattutto del centro-sinistra sul tema transizione, anche a livello nazionale. E visto che, sondaggi alla mano, il cosiddetto campo largo, il centro-sinistra, potrebbe essere al governo del paese, tra un anno vale la pena occuparsene.
E la notizia di partenza è l'appello di un gruppo di 75 tra scienziati e attivisti proprio ai leader del campo largo, quindi Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Maggi e Renzi, invitandoli a impegnarsi sullo sviluppo delle rinnovabili. Questi 75 spiegano loro perché preoccupati dalle posizioni prese dal centrosinistra a livello locale contro diversi impianti rinnovabili in Toscana e in Umbria, appunto proprio in Sardegna.
Sì, l'antefatto è che la giunta regionale sarda, che è di centrosinistra ed è presieduta da Alessandra Todde dei 5 Stelle, ha approvato una mappa delle aree idonee e non idonee che di fatto impedisce l'installazione di rinnovabili in tutto il mare e nel 99% della terra sarda. Anche di questo vi abbiamo già parlato qualche volta. Ora c'è tutto il classico braccio di ferro tra regione e governo su questo, si va al TAR, si va alla Corte Costituzionale, ma il punto è politico ed è che anche a seguito di questo appello che dicevi, la linea di Alessandra Todde sta venendo contestata pure dagli stessi partiti nazionali che la sostengono, almeno da una parte di loro. La notizia politicamente è che nelle scorse settimane è iniziato un format che a noi nerd proprio della politica politicante fa impazzire, lo amiamo veramente, cioè quello delle interviste incrociate. fatto, e qua c'è proprio il giornalista che è in me. C'è Angelo Bonelli di AWS che va dalla stampa a dire che Todde sbaglia assolutamente a vietare il 99% del territorio alle rinnovabili. Gli risponde Giuseppe Conte dei 5 Stelle, che vola ad Oristano e dice che le politiche sarde non solo sono giuste in Sardegna, ma sono proprio un modello per tutte le altre regioni, che andrebbe esteso all'Italia intera. E Todde a quel punto va anche lei a farsi intervistare dalla stampa e rivendica che sta facendo tutto come si deve. Insomma, è un gran caos di quelli che fanno impazzire i talk show, ma è un caos che lascia la porta aperta alla domanda da cui siamo partiti. Se tra un anno loro, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, tengo fuori Renzi perché età divina, si prendono Palazzo Chigi, che fanno con le rinnovabili?
Caro Lorenzo, ai posteri l'ardua sentenza. Comunque non preoccuparti, perché può sempre essere che tra un anno a Palazzo Chigi ci sarà il governo Meloni 2. In quel caso sappiamo
già
benissimo cosa farebbe, perché il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha detto proprio stamattina che con lui al governo l'Italia avrà reattori nucleari modulari attivi dal 2033. Tolto il fatto che quei reattori non esistono, è una grande notizia.
Una gigantesca notizia, appunto, ma ci sono cose ben peggiori nel mondo, perché più teso del rapporto fra Todde e Bonelli, più teso del rapporto tra Cagliari e Roma, più teso dei rapporti tra i partiti e il centrosinistra, e più teso anche del rapporto tra Pichetto Fratin e la realtà, c'è il rapporto tra Washington e Teheran. E vedete che allo stretto di Hormuz ci torniamo sempre. La settimana scorsa vi abbiamo detto che la stampa internazionale dava notizia di passi avanti nei negoziati, ma vi invitavamo anche ad essere prudenti, che con Trump non si può mai sapere. E infatti qua siamo. Una settimana dopo stiamo assistendo a una nuova ondata di bombardamenti incrociati, più duri da mesi, e di fatto allo stop, almeno temporaneo, dei negoziati. La colpa in questo caso, almeno stando alla testata statunitense Axios, di una notizia che probabilmente avete già letto, sarebbe di quel brav'uomo del presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Il punto sarebbe, infatti, qua leggo sempre da Axios, che l'Iran chiede, come condizione per la pace, che Israele smetta di invadere Libano e di massacrarne gli abitanti, e Israele ovviamente non ci pensa nemmeno. La cosa sembra che sia arrivata ad un punto talmente parossistico, no? Trump che tratta nel frattempo il suo alleato Netanyahu, che smonta le cose, tipo telo di Arianna, che, dice Axios, i toni dell'ultima chiamata tra Trump e Netanyahu sono i seguenti. Dice Donald Abibi, io qua cito proprio per dovere di cronaca: sei completamente pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando il culo, ora tutti ti odiano, tutti odiano Israele per questo motivo. Insomma, un bel clima anche là.
La cosa che ci interessa qua, il giusto clima, perché lo ricordiamo nuovamente, la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha portato alla famosa chiusura dello stretto di Hormuz, dal quale passano il 20% sia del petrolio che del gas mondiale. Per questo questa crisi militare e umanitaria è anche una crisi energetica.
Una crisi energetica ed una crisi fossile, vale la pena ripeterlo. Per questo ve l'abbiamo già raccontato molto in queste settimane. Uno degli effetti indesiderati dal punto di vista di chi la guerra l'ha iniziata, cioè Trump, è che molti paesi stanno aumentando gli investimenti sulle rinnovabili proprio per sfuggire alla dipendenza da petrolio e gas. Permettetemi, Todde, se ci senti, batti un colpo. Pichetto Fratin, se ci senti, batti un colpo. L'ultima notizia su questo fronte è un rapporto dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis di qualche settimana fa, che racconta dell'India, dove il settore creditizio è sempre più disposto a finanziare progetti relativi all'energia verde. E in India, persino sotto il governo dell'ultraconservatore Modi, che è un po' fascio, ma un fascio un po' più sveglio dei nostri, eolico e soprattutto solare stanno crescendo a ritmi imponenti. Il paese si è dato l'obiettivo di coprire il 60% del fabbisogno elettrico con fonti a basse emissioni entro il 2035.
E le rinnovabili, lo ricordiamo così en passant, oltre a renderci meno dipendenti dai dittatori e colli di bottiglia vari, servirebbero anche a preservare quella cosina senza importanza che è l'atmosfera terrestre. Un reminder di quanto questo sia importante ce l'ha dato l'altro giorno Jannik Sinner, il super tennista italiano che ha perso il Roland Garros per via di un piccolo malore. Non sappiamo cosa abbia avuto, niente di grave comunque, ma si è fatta l'ipotesi che la colpa sia proprio del caldo eccezionale che ha travolto Parigi e non solo in queste settimane. La crisi climatica, tra le altre cose, non fa bene manco allo sport.
Eh no, specie agli sport all'aperto come il tennis, su cui da tanto si dibatte, no? Se potremmo continuare a farle all'aperto. Ho la sensazione che ne riparleremo con l'arrivo dei mondiali estivi in Messico, dei mondiali di calcio che stanno arrivando. Ma finiamo con la buona notizia della settimana. Portiamo un po' di energia. Vedete come alzo anche il volume della voce?
Sì,
Questi
sì,
sono
sì.
gli ultimi minuti di energia e la tachipirina che ho preso che sta entrando in circolo. Che meraviglia la chimica. Dopo alcuni anni di aumento degli incendi, il tasso di deforestazione dell'Amazzonia brasiliana è calato del 20%, scendendo ai livelli più bassi dal 2019. È una buona notizia intanto per il presidente brasiliano di sinistra, Lula, che cerca la rielezione anche sui temi ambientali, ma soprattutto una buona notizia per le popolazioni che vivono grazie ai servizi ecosistemici della foresta e per tutti noi che dell'Amazzonia e della sua capacità di assorbire CO2 abbiamo disperatamente bisogno.
Grazie mille, grazie a Lorenzo De Clemente, ci sentiamo più tardi con un'intervista e a dopo quindi.
A dopo.
Ciao, un abbraccio.
Ciao, 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 riposati, riposati, cura il tuo mal di testa. Noi ci ascoltiamo prima un brano, andiamo ad ascoltarci Tara, che è questa cantautrice italiana di origini palestinesi. Dico questa, nel senso che l'avete sicuramente già ascoltata in diversi luoghi, ma sicuramente anche qui a Radio Popolare, la sua diaspora, questa è.
Sono Tara coi puntini sulla A. Dammi Falastini, nessuno ha capito cosa vuol dire avere l'anima in esilio, l'identità in affitto. Ho saputo che la tua crush parla d'Arigia, invece il vecchio che sta sotto casa mia dice che devo fare la valigia. Chi l'ha detto che i cristiani odiano i musulmani? Forse un politico ha convinto tutti del contrario, ma sono sicura che loro non sanno, no. Di Gesù e Maria nei racconti del Corano. Il genocidio se ne è tanti ad averle ignorato, le statuine nel presepe ben illuminato. In Palestina oggi un drone a fare da cometa, e Gesù di questo passo non sarebbe nato. Devo restare focus perché Dio mi ha dato una voce e devo compensare chi la usa poco. Pizza pasta all'espresso macchiato, vuole la glock appeso al posto del prosciutto. Tanto è trend di romanticizzare tutto. Sì, alla fine del giorno l'arte è politica, e la politica ormai non è più politica. Siamo alla frutta, ma frutta marcia. Giovani italiani dal sud sono
devo
in diaspora.
Devo restare focus perché Dio mi ha dato una voce e devo compensare chi la usa poco.
E questa è la sigla delle note del prof. E allora andiamo ad ascoltare insieme di che cosa ci parla questa sera Gianluca Ruggeri.
Si parla molto dell'aumento dei consumi di elettricità dovuto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e più in generale dei data center, anche se questo è vero, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo affrontato anche in uno degli editoriali del Giusto Clima, non dobbiamo dimenticare che nelle proiezioni di tanti istituti di ricerca, non ultimo, ad esempio, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, nei prossimi anni a livello globale uno dei fattori che contribuirà più di tutti all'aumento dei consumi di elettricità sarà l'aria condizionata. E lo ricordiamo proprio al termine di una settimana che in Italia e più in generale in Europa ha portato a superare molti record di temperatura per il mese di maggio, una settimana che a Milano ci ha fatto sperimentare diverse notti di fila sopra i 20 gradi e quindi per definizione notti tropicali. Si parla tanto, magari in ambienti più specializzati e ristretti, ma comunque si parla tanto anche del cosiddetto curtailment, cioè del fatto che ci possono essere delle situazioni in cui la produzione, in particolare da fonti rinnovabili e più in generale da impianti che non possono essere regolati in funzione delle esigenze della rete, è superiore alla domanda di elettricità in quel preciso momento. E quindi di fatto c'è una sorta di spreco di elettricità perché se ne produce più di quella che servirebbe. È una situazione che si ripete tipicamente in alcune giornate primaverili, ad esempio quando c'è la presenza ancora di produzione eolica, che poi d'estate tende a diminuire, c'è presenza di produzione fotovoltaica, le temperature spesso sono miti e quindi non richiedono l'attivazione di impianti di aria condizionata, e se siamo in giornate festive anche i consumi industriali e in generale i consumi produttivi sono bassi. In questo caso quello che succede è che il prezzo dell'energia va a zero, che è una buona notizia per certi versi, ma appunto si porta dietro anche il fatto che potrebbe esserci dell'energia elettrica sprecata. È un fenomeno che avviene non solo nei paesi con tanta potenza rinnovabile installata, ma ad esempio anche in Francia, dove oltre alla potenza rinnovabile c'è anche quella nucleare, che esattamente come quella rinnovabile non può essere regolata, ma deve essere necessariamente in qualche modo assorbita dalla rete. I dati sull'Italia però ci dicono che almeno nel 2024 si trattava di 338 gigawattora, che è praticamente un millesimo rispetto ai 312 terawattora che complessivamente sono stati distribuiti sulla rete elettrica nazionale, cioè lo 0,1%, mentre le perdite sulla rete elettrica corrispondono al 6,2%, quindi molto poco rispetto alle dispersioni, diciamo così, normali di esercizio. Ovviamente queste dispersioni di elettricità aumenteranno all'aumentare dell'installazione di nuovi impianti eolici o fotovoltaici, ma allo stesso tempo diminuiranno col progredire dell'installazione di nuovi impianti di accumulo. Di per sé non costituiscono necessariamente un problema, quantomeno un problema grave, ma sono semplicemente una delle caratteristiche del nuovo sistema energetico. In alcune ore abbiamo più elettricità di quella che serve. Pazienza. L'importante è che non siano troppe le ore in cui questo succede, e le caratteristiche del nuovo sistema energetico sono ovviamente diverse rispetto a quelle di un sistema energetico basato sulle fonti fossili, che di sprechi ne aveva molto di più, ma ne aveva molto di più in produzione, perché sappiamo che per loro natura gli impianti di produzione da fonti fossili sono molto inefficienti. Si è parlato invece molto di meno del nuovo piano di elettrificazione nazionale presentato nei giorni scorsi dal governo francese, in particolare il presidente Emmanuel Macron, che comprende tante cose diverse. Ad esempio nel campo della mobilità elettrica, un rilancio del leasing sociale, che è uno strumento che consente a famiglie a basso reddito di acquistare auto elettriche. Allo stesso tempo però anche un aumento di produzione di veicoli elettrici in Francia e la moltiplicazione di stazioni di ricarica. Ma forse ancora più importante un piano nazionale per la diffusione delle pompe di calore, e in particolare per produrre 1 milione di pompe di calore all'anno entro il 2030. Oggi sono 400.000, quindi meno della metà. Questo aumento consentirebbe anche di aumentare l'occupazione, che oggi è di 60.000 posti di lavoro in 40 siti produttivi. Chi ci ascolta al Giusto Clima sa che abbiamo proposto tante volte, da mesi se non da anni, proprio al nostro governo di sviluppare un piano nazionale per la diffusione delle pompe di calore, non tanto con interventi di incentivazione per l'installazione, ma soprattutto con lo sviluppo di impianti produttivi e la qualificazione dei tecnici, sia per la progettazione che per l'installazione e la gestione di questi impianti. Queste tre notizie apparentemente sono molto slegate tra di loro, in realtà sono accomunate da un unico filo rosso, che è quello della progressiva elettrificazione nei nostri sistemi energetici. Gli scenari di quasi tutti gli istituti che si occupano di queste cose ci dicono che in paesi come l'Italia nei prossimi anni probabilmente i consumi energetici diminuiranno, ma quasi sicuramente aumenteranno quelli elettrici, per tanti motivi diversi, per i data center, per le temperature estive più alte, e quindi per i consumi per il condizionamento, ma anche per lo sviluppo e la diffusione di veicoli elettrici e di pompe di calore per la climatizzazione invernale. In questo quadro generale, che era già evidente in passato ed è destinato ad aumentare in futuro, un fattore decisivo di accelerazione lo sta dando la guerra in Iran, i bombardamenti di Israele e Stati Uniti all'Iran, e la riduzione delle forniture di petrolio con la chiusura dello stretto di Hormuz, tanto che oggi diversi osservatori internazionali si chiedono: ma avevamo poi bisogno di tutto quel petrolio come pensavamo, o forse non possiamo pensare di uscire molto più rapidamente di quanto pensavamo dalla dipendenza da quel combustibile, e i dati ci dicono che la produzione e l'esportazione di tantissime tecnologie per la transizione ha subito un'accelerazione improvvisa proprio a partire dal mese di marzo di quest'anno. È ancora troppo presto per valutare se questi trend saranno confermati nel resto dell'anno e poi in generale in futuro, ma forse stiamo vivendo un momento decisivo e senza precedenti nella evoluzione del sistema energetico globale e soprattutto nella sua accelerazione. Stiamo, insomma, vivendo, nonostante tutto, tempi interessanti.
Grazie, grazie Gianluca Ruggeri. Allora, andiamo in Lombardia, veniamo in Lombardia. Il grande caldo delle settimane scorse è stato interrotto solo da una grandinata e poi dal violento temporale che avete visto ieri, eventi estremi che si alternano, quindi o non piove per un sacco di tempo oppure piove troppo violentemente e ci sono anche grandi sbalzi di temperatura che ormai abbiamo imparato a conoscere in tempi di crisi climatica. La Lombardia è nel bel mezzo di una crisi idrica. Noi ne andiamo a parlare questa sera con Damiano Di Simine, che è responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. Bentornato, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, secondo l'ultimo bollettino di ARPA Lombardia, siamo a circa meno 30% delle riserve idriche dei bacini lombardi, calcolando sia i laghi che i bacini di neve e montagna, e questo nonostante questi brevi, seppur molto violenti temporali di ieri. Com'è la situazione attuale? Siamo in siccità?
La situazione è un po' più preoccupante di quella che emerge dai dati, perché effettivamente abbiamo dei buoni stoccaggi idrici nei laghi, in particolare nei laghi prealpini. Un po' meno bene vanno le cose nei bacini idroelettrici, perché abbiamo fatto risparmio. Sostanzialmente è stata posticipata la stagione irrigua, si è aspettato fino all'ultimo per irrigare i campi e quindi i laghi sono rimasti un po' più pieni. Il dramma vero però è che in montagna manca la neve. Nonostante anche gli acquazzoni di ieri, anche in alcuni casi sono stati veri e propri nubifragi, la neve è caduta sì, ma su a quote superiori ai 2700-2800 metri, quindi diciamo in termini di volumi caduti di neve è poca, e la pioggia è stata più nelle zone prealpine che nelle zone montane, quindi sostanzialmente i bacini di ricarica del sistema idrico lombardo, di quello che diciamo alimenta la grande irrigazione della Pianura Padana, è non dico in riserva, ma diciamo è come se fosse già adesso la fine di giugno dal punto di vista della disponibilità legata agli stoccaggi di neve, e questo è un dato strutturale del cambiamento climatico. Ormai mentre gli eventi estremi sono ogni anno una sorpresa, certo sono più frequenti che in passato, sono spesso più intensi che in passato, ma è abbastanza impossibile dire se quest'anno avremo diluvi, alluvioni o siccità, adesso almeno in questo momento. Il dato strutturale è che però ormai l'estate è come se iniziasse un mese prima in termini di risorsa idrica, perché il disgelo finisce un mese prima.
Ok, quindi è proprio la mancanza, cioè sono proprio gli inverni più miti e più caldi a causare meno neve, quindi questa estate anticipata.
E questo è un dramma per l'agricoltura però, perché la Pianura Padana è una pianura che ha evoluto una sua agricoltura nel corso dei secoli basata su una disponibilità irrigua anche nei mesi estivi, perché nei mesi estivi appunto il disgelo storicamente finiva all'inizio di luglio, delle nevi alpine, e poi dopo, se ci fosse stata una siccità, c'era sempre comunque la massa glaciale che aveva un suo respiro, ogni estate si scioglie un po', poi si ricongela. Questo giochetto sta finendo, perché appunto i ghiacciai si sono ridotti fortemente e continueranno a ridursi, quindi non saranno più la scorta idrica d'emergenza nei mesi estivi, e luglio e agosto diventano mesi estremamente critici, specialmente per colture come quella per esempio del mais, che hanno un fortissimo fabbisogno idrico concentrato proprio nei mesi estivi. Quindi per di più diciamo ogni regione guarda al proprio ombelico, inteso alla propria agricoltura, ma poi tutte le cose finiscono nell'Adriatico, e gli scarsi apporti idrici del mese di luglio e agosto finiscono con il prelevare acque dal reticolo idrico che confluisce nel Po, e il risultato è che il Po ha negli ultimi anni mostrato degli estremi di carenza di portata che hanno una conseguenza drammatica per le zone costiere dell'Adriatico. Quando la portata del Po scende al di sotto dei 450 metri cubi al secondo, il cuneo salino si inoltra verso la pianura padana e le acque, il rigo diventano salati, i terreni stessi diventano salati e l'agricoltura diventa impossibile. Quindi se non ci si fa carico di garantire una portata al Po verso l'Adriatico, zone costiere del Polesine, della Romagna, del Basso Veneto rischiano di essere completamente perse per l'agricoltura a causa della salinizzazione dei terreni che rende impossibile coltivare la gran parte delle specie alimentari.
Quindi abbiamo da un lato appunto questi fiumi che hanno una portata minore a causa appunto di meno neve, più siccità, e dall'altra parte anche l'innalzamento del livello del mare, che queste due cose insieme provocano il cuneo salino, che è gravissimo per l'agricoltura, giusto?
Sì, la salinizzazione è una piaga globale, ce l'abbiamo appunto nella zona dell'Alto Adriatico, un fenomeno presente anche nella penisola iberica, laddove si fa molto uso di acque di pozzo per irrigare, ma a causa dell'innalzamento di temperatura le acque di pozzo evaporano rapidamente e lasciano sul suolo i loro sali. Quindi è un problema non soltanto europeo, ovviamente anche di altre parti del mondo, che rischia di mettere fuori gioco una parte significativa delle superfici coltivate nel mondo e anche da noi, quindi è un problema non così lontano da noi. Ovviamente bisognerebbe iniziare a pensare come adattare l'agricoltura padana ad un clima che non è più quello in cui si è evoluta.
Ecco, infatti, perché voi di Legambiente Lombardia già più di un mese fa mi sembra avessete usciti proprio con un comunicato stampa su questo, per allertare la crisi idrica e siccità nella regione, individuando anche delle politiche che sarebbe il caso di intraprendere.
Sì, ci sono alcune politiche che stanno un po' di ritorno al passato, per esempio il ripristino della circolazione invernale delle acque irrigue. Se dobbiamo mantenere le acque nella falda superficiale, che poi nel tempo possono anche continuare lentamente a rialimentare il Po in estate, la stagione invernale non deve essere una stagione in cui non circola acqua nei canali, e questa è una cosa che i nostri trisavoli sapevano benissimo, la pratica delle marcite, la pratica della circolazione invernale delle acque era una cosa che si faceva anticamente con altri fini, col fine principalmente di ottenere dei raccolti invernali di fieno. Oggi questa pratica andrebbe tirata fuori dall'armadio e ripristinata, cioè dobbiamo usare meglio le acque invernali su cui abbiamo meno problemi di disponibilità, e in estate dobbiamo ripensare le colture. Probabilmente le superfici a riso potrebbero essere un po' ripensate, e la pratica che si è sempre più diffusa di ritardare la stagione irrigua per il riso, cioè la cosiddetta semina in asciutta, in realtà è devastante da questo punto di vista, perché allagare le risaie in primavera significa sfruttare le acque del disgelo, allagarle a luglio o a giugno significa entrare in competizione con altre colture e quindi competere con una coperta corta, che è la coperta che è sempre più corta, che è la coperta delle disponibilità idriche che appunto arrivano dalle nostre Alpi, arrivano dal disgelo in primo luogo e poi da tutto quello che si riesce a fare per cercare di tenerla lì l'acqua, quindi i bacini idroelettrici in primo luogo e poi soprattutto i laghi prealpini, che sono un grande polmone di stoccaggio di acqua irrigua, ma che non ha una durata eterna. Quindi se non c'è alle spalle un sistema alpino che rilascia acqua dal disgelo, delle nevi e poi dei ghiacci perenni, anche quel sistema è limitato, quindi dobbiamo riuscire a consumare meno acqua, in particolare nel settore agricolo, che è quello più vulnerabile a questi effetti di ridotta disponibilità.
Grazie, grazie mille a Damiano Di Simine, che è responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. Alla prossima.
Alla prossima a voi.
Grazie, grazie ancora.
Ciao, ciao.
E torna grande richiesta la nostra rubrica Una musica può fare.
Finalmente,
è una rubrica a cui teniamo molto, che ci ha accompagnato per tutto l'anno, possiamo dirlo, l'anno, volgere un po' il termine, naturalmente l'anno, intendiamo l'anno radiofonico, il palinsesto cosiddetto invernale, anche se sempre strano chiamarlo così.
Ma da qua al primo luglio dobbiamo fare sempre.
Da qua al primo luglio, esatto, non mancherà più, ti sei preso.
Mandateci le vostre canzoni a clima@radiopopolare.it con un vostro commento, per favore.
Oggi è il turno di Barbara, che ci dice qual è un po' la canzone che per lei, così, che la ispira quando si parla di questioni ambientali o climatiche. Barbara, e oggi è il suo
compleanno, auguri.
Tanti auguri.
E la canzone è Ricordati di Chico dei Nomadi, e lei ci ha mandato questa canzone dicendo che è appunto una canzone della sua infanzia, e ha detto una canzone di quando mio papà mi portava ai concerti. Io non avevo idea di chi fosse Chico Mendes, l'ho scoperto solo anni dopo a un rave al parco Chico Mendes di Torino. E allora...
Ah, bei tempi Barbara, e allora 100 di questi tempi per te.
Signori della morte hanno detto sì, l'albero più bello è stato abbattuto. I signori della morte non vogliono capire, non si uccide la vita, la memoria resta. Così l'albero cadendo ha sparso i suoi semi, e in ogni angolo del mondo nasceranno foreste. Hey! Ma salvare le foreste vuol dire salvare l'uomo, perché l'uomo non può vivere tra acciaio e cemento. Non ci sarà mai pace, mai vero amore, finché l'uomo non imparerà a rispettare la vita. Per questo l'albero abbattuto non è caduto in vano, cresceranno foreste, è una nuova idea dell'uomo. Hey! Ma lunga sarà la strada e tanti gli alberi abbattuti, prima che l'idea trionfi, senza che nessuno muoia. Forse un giorno uomo e foresta vivranno insieme, speriamo che quel giorno ci siano ancora. Se quel giorno arriverà, ricordati di un amico morto per gli indios e la foresta. Ricordati di Chico, se quel giorno arriverà, ricordati di un amico morto per gli indios e la foresta, ricordati di Chico. Hey!
Ricordati di Chico, i Nomadi, e grande allegria qui nello studio 3 di Via Olearo per questa canzone. E andiamo invece a parlare di transizione giusta e conflitti della transizione. Ne parliamo, ne parla Lorenzo Tecleme con Giulio Citroni, che è docente di scienze politiche all'Università della Calabria ed è tra gli attori di transizione energetica, attori, conflitti, democrazia, tra gli autori, scusate, mi ho detto attori perché dopo c'è attori, ma tra gli autori di transizione energetica, attori, conflitti, democrazia, edito da Mondadori.
Dunque Giulio, questo è un libro divulgativo per tutte e per tutti, ma che nasce da un lavoro di ricerca tuo e del tuo gruppo di ricerca. Raccontaci un po' che cosa stavate cercando, con che metodi lo avete cercato e che cosa avete trovato.
Noi siamo un gruppo di politologhe e politologi, prima cosa, per cui ci interessano i processi politici, gli scontri, i conflitti che riguardino le risorse, che riguardino la conquista del potere, in alcuni casi, come in questo, anche che riguardino il linguaggio, le parole che si usano, e ci arrivo tra un attimo. Nel nostro gruppo di ricerca c'era chi si era occupato di populismo, penso Francesco Campolongo, di partiti e sviluppo del conflitto politico-partitico, Valeria Tarditi, io di politiche pubbliche, di privatizzazione dell'acqua tanti anni fa. Quindi diciamo gli interessi erano vari e ci siamo ritrovate negli ultimi anni a lavorare sulla transizione energetica, perché ci siamo accorte che era un problema intorno a cui si stavano mobilitando risorse, si stava mobilitando azione, e che era collegato a tanti dei temi che avevamo studiato negli anni, al ruolo dei partiti, a come questi si fanno portavoce di alcuni interessi, di altri no, come le organizzazioni di partito strutturano i problemi e li trasformano in una visione ideologica, giustamente per dare senso a quello che ci circonda. E intanto però populismi, soprattutto a destra, si stavano imponendo e prendendo in mano il tema, che è un tema che ha a che fare con l'ambiente, certo, ma anche con le scelte collettive. Quindi per noi parlare di transizione energetica era in un certo senso superare l'approccio delle tecnologie, delle scienze economiche, che cerca di darci delle certezze sulle strade da prendere. In fondo anche la scienza dell'ICPP, la scienza che denuncia il cambiamento climatico e che propone delle soluzioni, è insufficiente. Questo ormai lo sappiamo, perché le buone soluzioni tecnologiche, anche quelle che più ci convincono, devono però imporsi politicamente, devono diventare un programma su cui si costruisce il consenso e che viene effettivamente attuato e implementato. Non bastano le soluzioni ottime, né quelle della scienza economica e del mercato, né quelle della fisica e degli scienziati e delle scienziate che, tra virgolette, piacciono a noi. Le soluzioni vanno accompagnate politicamente.
Il libro, lo ricordiamo, si chiama Transizione energetica, attori, conflitti e democrazia, edito da Mondadori Università nella collana Lessico Democratico. C'è una parola di questo lungo sottotitolo, manco così lungo, che mi attira l'attenzione: conflitti. Quali sono i conflitti della transizione energetica oggi in Italia?
All'inizio, fino insomma alla crisi Covid, da cui poi è scaturita la prima crisi energetica, poi la guerra russo-ucraina, quello è stato un po' uno spartiacque. Fino ad allora c'era un certo consenso sulla transizione energetica, cioè che si dovesse fare riducendo la CO2, che poi può voler dire molte cose: può voler dire andare verso il nucleare, ridurre la CO2, può voler dire passare al gas rispetto al carbone, ridurre la CO2. Diciamo c'era un buon consenso di andare comunque verso le rinnovabili, che è la strada maestra proposta da molti. Perché c'era accordo? Perché si pensava che là ci fosse comunque opportunità di investimento. È stato chiamato un po' il green mainstreaming o il tecnomodernismo, il consenso green, l'idea condivisa dal sindacato e dalle imprese, così come da partiti di centrodestra e centrosinistra, e per un lungo periodo anche da una parte dei movimenti, che si potesse con l'innovazione tecnologica e con investimenti ben mirati garantire al contempo crescita, sostenibilità economica, sicurezza di approvvigionamento, quindi tutte i vertici del dilemma, anzi trilemma energetico, con l'innovazione nelle rinnovabili. I conflitti sono iniziati di fronte, come spesso succede, alla crisi energetica del 2021, che nasce, lo ricordo, nel momento in cui le economie si riprendono del Covid, prima ancora della guerra in Ucraina. Quando poi scoppia anche il conflitto ucraino, ci si rende conto di forti conflitti intorno al tema energetico. Nessuno può più fare finta che sia un problema solo tecnico, e tutti gli attori in qualche modo si ritrovano a doversi schierare. Questo un po' l'aveva già visto la sinistra in Italia, diciamo sinistra italiana, altri partiti a sinistra, AVS, l'avevano già visto e già parlavano di conflitti intorno all'energia e immaginavano una trasformazione generale del sistema economico, del sistema produttivo, del sistema sociale intorno all'energia. A partire dal 2021-22 i conflitti sono tanti. In primo luogo c'è una trasformazione che viene chiesta da qualcuno del rapporto fra Stato, mercato e cittadinanza. Penso a tutto il fronte delle comunità energetiche, in cui la rivendicazione è quella di una nuova forma di democrazia energetica, in cui l'energia viene prodotta dal basso, da cittadine e cittadini, dai cosiddetti prosumers, consumatori, consumatrici e produttori, produttrici al contempo. Penso all'opposto, no? Quando uno si immagina l'energia nucleare, questa è per forza di cose ipercentralizzata e dà potere a mega industrie o a mega poteri statali. Si è immaginato e si è costruito in parte anche un conflitto intorno all'idea di una generazione elettrica diffusa, partecipata e più giusta. Ci sono poi conflitti nord-sud in Italia e nord-sud del mondo, quindi territori che si sentono territori di sacrificio perché hanno il sole, hanno il vento e hanno territori che il nord definisce vuoti, e quindi lì tu non hai nulla, posso mettere i miei mega impianti, ma questo ha generato e sta generando grandi conflitti intorno alla tutela del paesaggio, intorno ai diritti delle comunità locali, e quindi tutto il tema, per esempio, che abbiamo visto in Sardegna sulle decisioni intorno ai decreti aree idonee, cioè dove la regione permette che si facciano centrali eoliche, solari e impattanti. C'è un problema di centro e periferia, di città e campagna, conflitti ci sono anche nella ricca e benestante Toscana tra il Mugello e le aree metropolitane che dovrebbero consumare l'energia, e in alcuni casi, penso al conflitto nord-sud, anche tra i profitti dalla vendita di energia prodotta nei territori di sacrificio. C'è poi un conflitto più strettamente di classe, in un certo senso, e cioè quello che fin dall'inizio, dicevo, i sindacati e soprattutto i partiti di sinistra e molta letteratura di sinistra ha individuato come il tema della transizione giusta, just transition. C'è anche un programma di intervento dell'Unione Europea, il Just Transition Fund, il fondo per la giusta transizione, in cui si riconosce che alcune comunità pagano di più i costi della transizione, ci possono essere lavoratori e lavoratrici che perdono il loro lavoro in un'industria particolarmente energivora, ci possono essere territori interi che perdono una produzione, ci possono essere territori che ospitano impianti con impatti negativi, ci possono essere molte conseguenze economiche e sociali. L'idea è quella di intervenire con strumenti di perequazione e di giustizia. Il fatto che ci si sia investito finora molto poco è ciò che ha permesso ad alcune forze politiche di dire che la transizione è ingiusta, ma su questo forse torniamo tra un attimo.
Domanda da $1 milione. E come si risolvono questi conflitti? Quali sono, mettiamola così, ecco, nel minuto di intervista che ci rimane, degli elementi di transizione giusta?
Risolvere i conflitti forse è velleitario, si possono, insomma, trasformare, si può provare a governare quantomeno i processi. Qui quello che emerge dagli studi è che la domanda è una domanda di giustizia energetica e di governo del settore della transizione, e per giustizia si individuano almeno 3 dimensioni. La prima è la giustizia distributiva, chi ottiene cosa, quali comunità, quali territori, quali gruppi sociali, quali gruppi economici, chi paga e chi ottiene. C'è però un secondo ordine che è di giustizia procedurale e quindi chi viene ascoltato, chi viene coinvolto nei processi decisionali. Penso ai movimenti per alcuni movimenti per il clima che chiedono le assemblee deliberative, le assemblee pubbliche per il clima, ma anche le comunità locali spesso lamentano, al di là dei risultati della transizione, il processo attraverso cui ci si è arrivati. L'ultimo fronte è quello di una giustizia di riconoscimento cosiddetto, quindi non solo chi ottiene cosa, non solo qual è la procedura con cui si arriva alle decisioni, ma una giustizia di riconoscimento, cioè sapere che le proprie istanze vengono in qualche modo riconosciute, prese sul serio nella letteratura. Ormai insomma lo sappiamo che anche solo il riconoscimento di un'identità può dare legittimazione e far percepire come più giusto un processo. Ecco, a volte sminuire le opposizioni locali come nimbi, quindi egoistiche, come retrograde, può essere sbagliato, e lo fanno anche tante organizzazioni ambientaliste che vorrebbero le pale dappertutto. Il dialogo, diciamo, con le comunità locali in questo sembra un po' l'unica strada per chi vuole una transizione giusta, efficace e che salvi il pianeta senza sacrificare chi è già in fondo alla lista dei sacrificabili.
Giulio Citroni, docente e tra gli autori di Transizione energetica, attori, conflitti, democrazia, edito da Mondadori. Lei invece è Margherita Vicario.
Guarda come va a finire se rimaniamo al sole, che rimaniamo sole. L'idroscalo sono le Maldive, però con più zanzare e noi siamo le dive, beh che dire. Esplode un bar, c'ho sete, eccola qua l'estate, con le comete e i muratori a lavorare. Ma che strano, riuscirci a dire ti amo e scomparire nel fumo. Dove andiamo? Un posto qualunque lontano, solo io e te, solo io e te.
Margherita Vicario, adesso andiamo a dare il benvenuto ad Alessio Lacchi, che è ricercatore in biostatistica all'Università Medica Internazionale di Roma, Unica Millus, per parlare di uno studio uscito la settimana scorsa che indaga la correlazione tra l'aumento delle temperature e le ondate di calore e l'aumento dei ricoveri psichiatrici. Benvenuto Alessio.
Grazie e buonasera a tutti, buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e soprattutto un grazie a voi Radio Popolare, Il Giusto Clima, per l'invito e per, diciamo, l'attenzione che dedicate anche a questo tema.
Grazie.
L'obiettivo di... Sì, scusami.
No, dicevo grazie a te, grazie a te.
Grazie a voi. L'obiettivo, diciamo, di questo studio che hai appena, insomma, citato nasce da una collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, l'Università di Roma La Sapienza e l'Università di Padova, e nasce sostanzialmente da una domanda semplice, però molto importante. Volevamo capire se nei mesi estivi, quindi a temperature molto alte, esiste un'associazione tra aumento dei ricoveri ospedalieri per disturbi mentali e appunto temperature elevate. Per, diciamo, cercare di affrontare questo tema abbiamo studiato i ricoveri ospedalieri italiani per malattie mentali, come ad esempio schizofrenia, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, e abbiamo, utilizzando i dati delle schede di missione ospedaliera, abbiamo cercato di studiare un'associazione nei mesi estivi tra, diciamo, questi due fattori, temperature alte e appunto ingressi ospedalieri.
Ecco, e c'è una soglia, diciamo che oltre una certa temperatura avete rilevato statisticamente c'è una correlazione tra le due cose, fa caldo, più banalmente c'è il rischio di maggiori ricoveri ospedalieri per motivi di salute mentale, giusto?
Esatto, sì. Mm-hmm. Il risultato appunto principale di questo studio è che quando le temperature aumentano sopra i 30 gradi, quello che osserviamo è che c'è un rischio di ospedalizzazione per queste malattie mentali che aumenta in modo esponenziale. Vi faccio un esempio: quando siamo intorno a circa 40 gradi, quello che osserviamo è che il rischio di ricovero per malattie mentali risulta circa il doppio rispetto a quello osservato a una soglia di 30 gradi, quindi osserviamo a 40 gradi il doppio dei ricoveri ospedalieri.
Quindi fino ai 30 gradi è un aumento proporzionale e poi diventa esponenziale.
Lineare, e poi sopra i 30 gradi abbiamo un aumento esponenziale, quindi un aumento che ci pone appunto questa vera e propria associazione tra caldo e tra ospedalizzazione.
È uno studio molto interessante, perché qua al Giusto Clima abbiamo parlato tante volte del fatto che appunto l'aumento delle temperature abbia effetti deleteri sulla salute fisica, non avevamo ancora indagato il rapporto invece tra l'aumento delle temperature e la salute mentale.
Ovviamente noi siamo, quando gli studi, siamo sempre abituati a vedere caldo come un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, però quello che volevamo portare alla luce con questo studio è che comunque anche malattie mentali devono essere prese in considerazione, perché il caldo estremo può portare appunto a dei ricoveri. E quello infatti che volevamo, diciamo, mostrare è che è necessario anche un monitoraggio dal punto di vista di politiche sanitarie anche per queste appunto patologie. Quindi
ecco,
patologie.
Infatti,
sì.
Perché c'è una cosa molto interessante che appunto le politiche sanitarie che sarebbero il rimedio principale da adottare appunto contro questo problema che evidenziate nello studio, in realtà sono le stesse politiche, diciamo, urbanistiche, ambientali delle...
Esatto, esatto.
Ecco, spiegaci meglio questa cosa.
Sì, esatto. Quello che ovviamente non l'abbiamo osservato in questo studio, non potevamo dimostrarlo, però in letteratura ci sono molti studi che ci fanno vedere come, ad esempio, banalmente riorganizzare le nostre città banalmente con più verde, quindi aumentando gli alberi in città, cercando di ridurre magari le isole di calore che si vanno a creare, è possibile vedere come un aumento di esposizione al verde nelle persone riduce appunto, diciamo, questi problemi. Quindi può essere una politica che può essere intrapresa a livello italiano, può essere banalmente diciamo un po' riorganizzare le nostre città, ecco, come diciamo è stato proposto anche a Genova, ecco, dalla sindaca Salis, di riorganizzare un po' l'impianto urbanistico della città, cercando un po' di levare il cemento che, diciamo, ci circonda.
Sì, sono politiche win-win alla fine, che vanno,
esatto, sì,
bene,
sì,
sia per un problema, sì, che per un... Sì, speriamo, esatto, di non dover aspettare, diciamo, un'emergenza sanitaria perché queste politiche vengano attuate, mi viene da dire.
Esatto, sì, speriamo, insomma, si possa riuscire a far trasmettere questo messaggio e cercare appunto di dare il via a queste nuove politiche green che appunto ci permettono di essere circondati da alberi, ecco, e da zone verdi.
Grazie, grazie mille a Alessio Lachi, che è appunto ricercatore in biostatistica presso l'Università Medica Internazionale di Roma Unica Millus, e alla prossima.
Grazie, grazie a voi, alla prossima e grazie. Ciao,
buona
grazie.
Serata, grazie. Ciao. E cara Marianna, siamo arrivate anche alla fine di questa puntata del Giusto Clima. Abbiamo ancora però due eventi che vogliamo segnalare, giusto?
Sì, allora, il primo è qua a Milano, anzi entrambi sono a Milano. Il primo è sabato 6 giugno, scusate, comincio a essere un po' stanca, a Mosso, in via Mosso, appunto a Milano. Si terrà il Festival Riverberi, dove troverete il nostro prof Gianluca Ruggeri, che parteciperà all'evento Una vita più sostenibile, da dove inizio, un panel delle ore 16:15, dove ci saranno anche Martina Pignatti Morano di Banca Etica, Eleonora Delia di Recup e Luigi Panaroni della Saponaria, moderati da Francesco Bevilacqua di Italia che Cambia.
L'altro lo dico io invece, ed è il 10 di giugno, che però appunto è un mercoledì, alle 21:15 all'Anteo City Life sarà presentato How to Feed the Planet, che è un nuovo documentario del progetto One Heart, ed è un'inchiesta giornalistica e il racconto di un viaggio nello spazio e nel tempo per capire come nutrire il nostro pianeta, quindi senza distruggerlo e senza innescare nuovi conflitti. Interessante, sono un po' gli argomenti che proviamo a trattare anche qui al Giusto Clima. Vi ricordiamo?
C'è tempo anche per un altro evento? No, perché non l'avevo segnato. Ma visto che c'è tempo lo dico, ogni secondo sabato del mese a Firenze vi ricordiamo che c'è lo sportello informativo su Enostra, tenuto dai soci attivi di Enostra, appunto in via del Guarlone a Firenze, per cui prendete appuntamento e guardate sul sito di Enostra se volete delle informazioni su Enostra, ma anche su Banca Etica, tra l'altro.
Io vi ricordo invece che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito radiopopolare.it, quindi ci potete riascoltare in qualsiasi momento. La linea adesso passa al nostro Marco Schiaffino con Doppio Click. Un saluto a Gianluca Ruggeri, a Lorenzo Tecleme in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Suelli.
Ciao.